seconda parte di Sugo. Andiamo adesso con la nostra astronoma Ilaria, che ci parla di un personaggio, una bella biografia di Karl Jansky. Conoscete? No, non è l'attaccante dell'Ipsia. No, no, nemmeno un famoso chef. No. Jack, secondo te?
Allora devo aprirla io la porta.
Mazza se sei nervoso, Jack, oggi. Oh, non si può mai scherzare con te. Sentiamo Ilaria.
E buon sabato a tutti voi radioascoltatori dall'astronoma di Sugo, Ilaria Sganzerla. Oggi vi faccio conoscere un personaggio che di elettromagnetismo, onde elettromagnetiche, in generale di telecomunicazioni, se ne intendeva bene. E visto che siamo in radio, quale miglior argomento? Sto parlando di Karl Jansky, il padre della radioastronomia. Infatti, se Galileo fu il padre dell'astronomia ottica, Karl Jansky lo fu della radioastronomia. L'esistenza delle onde radio era stata teorizzata nel 1860 da James Clerk Maxwell, quando dimostrò con le sue celebri equazioni che la luce è una forma di radiazione elettromagnetica. La conferma che le cose stavano proprio così arrivò circa 30 anni dopo dal fisico tedesco Heinrich Hertz, che fu il primo a riprodurle artificialmente. Con questo tassello che si aggiunse al progresso umano, il nome di Hertz fu scelto come unità di misura della frequenza, intesa come numero di giri al secondo. Un Hertz è un giro compiuto in un secondo. Le onde di cui si compone la luce visibile hanno picchi di massimo e minimo che in un secondo si ripetono da 750.000 miliardi di volte a due volte tanto. Le onde radio invece sono onde lunghe, con frequenze che vanno da 100.000 a 10 milioni di Hertz, ovvero la distanza che separa i loro picchi va dal millimetro ai chilometri. Ed è su questa loro proprietà che si basano le telecomunicazioni. E dunque anche noi di Sugo dobbiamo ringraziare lo spettro elettromagnetico. Infatti radio e TV permettono di comunicare a distanza perché trasmettono onde radio. Essendo poi l'estensione distribuita su scale così diverse fra loro, si parla di onde radio corte, medie e lunghe. Che anche i corpi celesti emettessero a queste frequenze fu però una sorpresa che giunse solo negli anni 30 del Novecento e che porta il nome di Karl Gute Jansky. Dopo essersi laureato in fisica all'Università del Wisconsin, iniziò la sua carriera lavorativa nel 1928 come ricercatore nei prestigiosi Bell Telephone Laboratories. Ricoprire un incarico nella più grande società statunitense dedicata allo studio delle telecomunicazioni era sicuramente motivo d'orgoglio per un giovane di appena 23 anni. Il compito che gli venne affidato fu quello di studiare l'origine delle scariche elettriche che si manifestavano nelle trasmissioni radio transatlantiche. Karl scoprì che avevano una triplice natura. Talvolta erano prodotte da temporali nelle vicinanze, talvolta invece da temporali lontani, ma sempre erano anche generate da un qualcosa di sconosciuto che si manifestava come un sibilo costante e regolare. Jansky trascorse un anno nel tentativo di smascherare la misteriosa sorgente. Il segnale veniva registrato una volta al giorno con una frequenza più che mai irregolare. Jansky pensò che l'unica fonte in grado di produrre un fenomeno del genere dovesse essere il Sole. Tuttavia vi era una piccola incongruenza di 4 minuti. Infatti, se fosse stata la nostra stella a splendere, per così dire, di luce radio, il rumore avrebbe dovuto ripetersi ogni 24 ore. Invece il segnale arrivava puntuale ogni 23 ore e 56 minuti. Un intervallo di tempo ben conosciuto in astronomia è la lunghezza del giorno siderale, ovvero quello misurato prendendo come riferimento il passaggio sul meridiano di una stella che non sia il Sole. Dunque il rumore non proveniva dalla Terra e nemmeno dal Sistema Solare, ma da molto più lontano, dalle profondità cosmiche. Nel 1929, Karl, pieno di entusiasmo, costruì un'antenna rotante che scandagliava il cielo ogni 20 minuti. Fu soprannominata Merry-go-round, che significa carosello, e con essa giunse alla soluzione dell'enigma. Il segnale proveniva dalla costellazione del Sagittario, più precisamente dal centro della Via Lattea. Era il 1931, ma la notizia rivoluzionaria uscì ufficialmente più tardi, il 5 maggio del 33, sulle pagine del New York Times, inaugurando così la radioastronomia. Jansky avrebbe voluto continuare lo studio delle onde radio, stavolta applicato alle galassie, ma la società non glielo accordò. L'America stava attraversando la grande crisi iniziata nel 29 e la proposta di costruire un'antenna di 30 metri non era economicamente sostenibile. Jansky dovette proseguire il suo lavoro di ricercatore in un altro dipartimento dei laboratori Bell che nulla aveva a che fare con il cosmo. Si dedicò allo studio delle onde elettromagnetiche delle stelle per conto suo nel tempo libero. Non era un astronomo e il suo contributo si esaurì, per così dire, con quella scoperta sensazionale a cui non poté dare seguito. Il suo nome però è entrato nella storia e Carl Jansky è ricordato come il padre della radioastronomia, oggi uno dei settori più attivi nello studio dell'universo. Come a Hertz, anche a Jansky fu intitolata un'unità di misura. Avvenne nel 1973, quando il Jansky venne scelto per esprimere l'intensità luminosa delle radiosorgenti. Se immaginiamo la fonte radio come una lampadina, un Jansky sarebbe una lampadina da 10 alla meno 26 watt e con questa potenza irraggerebbe ogni secondo una superficie di un metro quadrato. Come si intuisce, è un segnale debolissimo che dà l'idea della straordinaria capacità dei radiotelescopi di captare l'universo. E allora, con questa potenza incredibile nel sentire i segnali più deboli e lontani, se i tempi continueranno a tenerci distanti, non preoccupatevi. Come avete visto, abbiamo gli strumenti per stare vicini e in contatto anche da distanze siderali. Anzi di più, cosmiche.
The world is collapsing around our ears. I turn.